Se tu ci vuoi prendere una decisione con quell'AI, non puoi scappare dall'articolo 22, non puoi scappare dall'articolo 12 e 5, cioè dalla trasparenza non ne scappi. E trasparenza vuol dire intelligibilità, e intelligibilità vuol dire che me lo devi dire, me lo devi far capire. Non mi puoi fare un'interpretazione.
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era. Uno spazio semivirtuale dove parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che essa presenta. Oggi parleremo di dati, ma lo facciamo sotto una luce, un profilo un po' diverso. Infatti parleremo soprattutto di data, quella che viene chiamata data transparency, e più in generale l'aspetto che i dati, l'importanza che i dati hanno sotto un profilo più legale, un po' più da trattamento dati. Oggi abbiamo super ospite con noi Sergio Arago per parlare di tutto ciò. Sergio, privacista, avvocato d'affari e giurista d'impresa, Data Protection Officer e soprattutto partner fondatore di Area Legale. Allora, prima di tutto, grazie Sergio per essere qui, per il tuo tempo e per la tua disponibilità a parlare di questi temi che a me appassionano molto.
Grazie a te
Grazie.
Samuel, sono veramente contento di essere qui con voi. Ho scelto apposta lo sfondo virtuale dietro, vedi, con grande cura.
Ma fa molto chiacchierata reale, molto chiacchierata poco impostata e molto quattro chiacchiere importanti perché invece vogliamo parlare di cose veramente serie. E sapete, il mondo dell'intelligenza artificiale, quello che questi modelli che abbiamo oggi e che sono in grado di darci predizioni anche molto accurate, in molti casi, ora con l'IA generativa di generare testo, immagini, suoni, abbiamo perso però una caratteristica fondamentale di quello che avevamo nei decenni passati, quando utilizzavamo i cosiddetti expert system, ovvero modelli esperti che utilizzavano per lo più regole simboliche, regole scritte da esseri umani. Oggi, nel nuovo mondo, nel mondo pieno di intelligenza artificiale, abbiamo modelli che producono output, ma questi dati, i dati che attraversano questi modelli, e quindi i modelli che fanno queste inferenze, quello che avviene all'interno di questi modelli viene generalmente chiamato black box. Questo perché quello che accade lì dentro è un susseguirsi di attivazioni di funzioni, calcoli matriciali, attraverso dei numeri che non rappresentano un qualcosa nel mondo. Per questo vengono chiamate rappresentazioni subsimboliche, perché quei numeri che sono lì dentro, quelle funzioni, quelle attivazioni, quei processi che avvengono, non hanno un corrispettivo uno a uno col mondo come ce l'avevamo prima. E quindi questo che problema ci dà? Ci dà che l'output che abbiamo, il risultato che abbiamo, noi non possiamo percorrere quel percorso ritroso che avremmo fatto precedentemente per andare a capire quale regola è scattata, quale cosa è avvenuta, quale operazione logica ha dato vita e ha causato un certo risultato. Tutto al più noi oggi possiamo avere una interpretazione dei modelli, andando a vedere con delle heatmap, con delle analisi, possiamo andare a vedere quale parte del modello ha avuto un ruolo più importante nel determinare un certo output, ma quella corrispondenza uno a uno, quella capacità logica che avevamo prima, oggi purtroppo non ce l'abbiamo più con questi modelli e questo, potete capire, apre scenari molto importanti perché a seconda del tipo di compito che stiamo facendo, avere quella che viene chiamata explainability è molto importante. Quindi, dopo detto ciò, io vorrei lasciare l'ingrato compito a Sergio, quindi gli lascio la parola a lui chiedendogli: allora, ma noi oggi che tipo di explainability possiamo avere, che tipo di interpretabilità possiamo avere che sia importante e rilevante per noi esseri umani e che abbia un senso anche a livello legislativo, umano, sensitivo, inteso come che per noi abbia senso? Quindi che cosa e come, che cosa possiamo fare?
Allora, intanto dobbiamo capire che cosa vogliamo fare per poi capire che cosa dobbiamo fare. Il possiamo è, come dire, nel mezzo, no? E il possiamo dipende da quello che vogliamo e da quello che dobbiamo. Non vado sulla filosofia, ora vado a stringere sul concetto. Se l'algoritmo che noi utilizziamo è finalizzato a prendere una decisione, e questa decisione coinvolge un essere umano, quindi il vogliamo è farci aiutare da un algoritmo a prendere una decisione. Questa decisione impatta su un essere umano. C'è un dobbiamo. questo vogliamo fa scattare un dobbiamo, e il dobbiamo ce lo dice prima di tutto il GDPR. Qual è? O prima che qualcuna delle mie colleghe si arrabbi, il GDPR. Il GDPR, per gli amici, il GDPR prevede già che se decidiamo, se vogliamo utilizzare un sistema automatizzato per prendere una decisione che impatti su una persona, dobbiamo garantire a questa persona alcuni diritti, come ad esempio potersi opporre, richiedere l'intervento umano all'interno del famoso man in the loop, se vogliamo, o con quantomeno un riferimento umano che possa in qualche modo confutare il risultato del processo decisionale automatizzato, totalmente automatizzato, quindi. Mm-hmm. E in più abbiamo un altro dobbiamo, che è quello di essere in grado di offrire la massima trasparenza rispetto alle logiche che hanno portato al risultato del processo algoritmico. Correggimi se vado a livello terminologico sul tuo e sbaglio, no? Quindi c'è un processo algoritmico che sfocia in una decisione rispetto a un essere umano, e quindi abbiamo dei dobbiamo. Primo, offrire una alternativa e un'opposizione a quell'essere umano, con offrendogli la possibilità di pretendere l'intervento appunto di un operatore per confutarne il risultato, e essere in grado di spiegare le logiche che hanno portato a quell'algoritmo. Spiegare le logiche ovviamente con alcuni limiti, che possono essere quello della tutela della proprietà industriale e intellettuale rispetto all'algoritmo in sé. Mm-hmm. E dall'altra parte deve essere però in grado il livello medio di interlocutore di comprendere quello che io gli sto dicendo. Quindi abbiamo assistito a sanzioni molto elevate nei confronti, poi magari annullate anche in tribunale, ma comunque l'autorità garante ha sanzionato, le autorità garanti hanno sanzionato plichi di 28 pagine di spiegazione rispetto a funzionamento di un processo decisionale automatizzato, quindi algoritmico, e in cui il titolare del trattamento diceva: caspita, ho investito 28 pagine per spiegarlo, e l'autorità di controllo diceva: sì, ma 28 pagine non sono intellegibili, cioè non hai mm-hmm. saputo riflettere, valutare l'average level dell'interlocutore e soprattutto del soggetto su cui impattava la decisione scaturita dall'algoritmo.
Quindi la tipologia è relativa anche a chi è destinato quell'algoritmo, anche il tipo di trasparenza, anche proprio nella spiegazione dell'algoritmo stesso, è relativa anche a chi è rivolto il...
Assolutamente sì. Allora, Samuel, tieni presente che in tutta la disciplina della data protection si è usciti col GDPR, si è usciti da una logica del lo do per conoscibile e quindi è conosciuto, e si è entrati in una logica del a chi mi rivolgo, il livello medio degli interlocutori qual è, e quindi con quale linguaggio in senso lato utilizzo per assicurarmi che sia comprensibile a livello medio dei miei interlocutori. E questo vale da qualunque informazione tu debba rendere ai sensi del GDPR, inclusa, sottogruppo, insieme ricompreso, la logica dell'algoritmo che viene utilizzato per implementare un processo decisionale.
E Sergio, secondo te, giusto così, proprio un po' la tua, un domani dovremo, anzi già oggi probabilmente, persone che richiedono, non so, un prestito bancario, e magari l'algoritmo, il modello che utilizza la banca declina l'offerta, declina la possibilità di poter finanziare tale prestito. E utilizzando algoritmi del genere, quindi poi l'utente non può chiedere, quando chiede perché non viene erogato il prestito, però la risposta l'algoritmo non può fornire, se uno potesse andare ad indagare l'algoritmo, la risposta rimane sempre un pochino ovviamente velata dal fatto che non sappiamo veramente, magari 20 anni fa con i vecchi algoritmi la risposta era il tuo salario è troppo basso e quindi non so, pure il tuo soldi come deposito sono troppo bassi e quindi non ti posso dare un finanziamento. Mentre oggi non ci darebbe questo tipo di spiegazione, semplicemente l'algoritmo tira fuori che non è un soggetto, non è un ente che può ricevere un prestito, un finanziamento. Ecco, come la società secondo me può reagire anche così? Sarà sufficiente cercare di appunto andare avanti con queste logiche algoritmiche? Saranno sufficienti per questo cambiamento culturale? Perché non possiamo avere una spiegazione classica che magari 20 anni fa c'era una regola che diceva non hai soddisfatto questa regola e quindi non puoi avere il finanziamento. Oggi magari, adesso ho fatto l'esempio del finanziamento, però in vari ambiti che non c'è una spiegazione del genere, ma altri tipi si va appunto, come dicevi tu, logiche algoritmiche, non si va per spiegazioni del genere. Secondo te a livello sociale sarà sufficiente questa soprattutto magari in ambito medico, perché poi dipende a cosa lo applichiamo, no? Quindi non so, era solo così una tua... per quanto riguarda, io presto sempre un po' l'aspetto all'ambito etico-sociale, quindi usciamo un attimo dall'ambito legale, è quello che ti dico, secondo te, se socialmente sarà sufficiente per le persone ricevere questo tipo di aiuto e risposte.
Allora, tieni presente che il credit scoring e il recruitment, le aree che recruitment del credit scoring e futuribile ma non troppo del social scoring, ma restiamo sui primi due, recruitment, quindi la selezione in maniera algoritmica, e il credit scoring sono dei problemi annosi nella misura in cui finora si è sempre usata la foglia di fico del mettere un operatore che prende la decisione finale, quindi non è un processo totalmente automatizzato e non essendo un processo totalmente automatizzato non rientra pienamente nell'articolo 22 del GDPR e quindi che vuoi da me? Nel senso, c'è un operatore, decide lui. Però la verità è che non è un vero man in the loop. Se tutto va bene, un man out of the loop, se tutto va bene, ma quale operatore, operatore di banca ti dà il credito se l'algoritmo ha detto no?
Chiaro, sì, è uno human in the loop un po' così.
Un po' simbolico. Simbolico, esatto. Nel senso che almeno che tu come istituto bancario non lasci traccia del fatto che in una certa percentuale di casi effettivamente poi quell'operatore ha detto no, voglio comunque andare a guardare altri fattori. E lo stesso accade nella selezione, a fronte di sistemi algoritmici che ti fanno avere soltanto quei profili che tu decidi essere, che ti sottopongono all'attenzione solo quei profili che ritengono in linea con quello che tu stai cercando, risulta sempre più complesso giustificare che la selezione non scaturisce da un processo decisionale totalmente automatizzato, sebbene poi alla fine chi clicca il bottone per chiamarti o non chiamarti sia un essere umano, che non credo si possa dimostrare che va a riguardarsi comunque tutto il panel di curriculum nonostante l'algoritmo gliene abbia tirati fuori 5.
Chiaro.
Quindi a livello sociale abbiamo un problema di, intanto attualmente, di copertura, di una situazione di copertura di fake, no? Facciamo finta che ci sia un man in the loop, quando questo man non ha autonomia e non se la prende quasi mai, e sfido qualunque istituto bancario a portarmi una a livello di accountability una casistica di finanziamenti concessi nonostante l'algoritmo avesse detto no.
Ma chi se la prende? Penso che la responsabilità, ma chi se la prende se l'algoritmo dice no? Prendersi la responsabilità.
E quindi senza la necessità di attendere l'avvento di ulteriori interventi legislativi, ricordo che c'è sempre l'articolo 22 del GDPR che ci dice che abbiamo tutto il diritto di richiedere l'intervento umano e abbiamo tutto il diritto, ai sensi che l'articolo 12 e tutto il principio di principio articolo 5, di pretendere trasparenza rispetto alle logiche che hanno portato a quella decisione. Poi possono essere più o meno annacquate le logiche. Questo poi è un problema di accettabilità a livello sociale, nel senso che più c'è consapevolezza e meno verrà accettata una spiegazione del tipo la più annacquata possibile è perché l'algoritmo ha detto no. E perché ha detto no? Ha detto no perché non rientri nei parametri. Ho capito, e quali sono i parametri? E i parametri, cioè, poi si va sempre più giù e non so, però questo me lo devi dire tu, quanto nella verità si riesca poi a spiegarli questi parametri. Veramente.
Sì, qui passiamo poi da tengo un pochettino a fare la distinzione oggi, a volte si parla di explainability in maniera errata, quello che dovremmo parlare, il termine che dovremmo utilizzare oggi nel mondo dell'AI è interpretability, il fatto che noi possiamo provare a interpretare la causalità che ha portato, cioè i processi che hanno portato il modello a fare certe
Sì, però scusa se ti interrompo, questo non basta, it's not enough, se lì, ti ripeto, che abbiamo iniziato dicendo cosa vuoi e quindi cosa devi. Mm-hmm. Se tu ci vuoi prendere una decisione con quell'AI, non puoi scappare dall'articolo 22, non puoi scappare dall'articolo 12 e 5, cioè dalla trasparenza non ne scappi. E trasparenza vuol dire intelligibilità, e intelligibilità vuol dire che me lo devi dire, me lo devi far capire. Non mi puoi fare un'interpretazione.
Sì, convengo con te, la explainability, quindi la nostra cara explainability, quella old school, questo è il motivo, questo è il perché, questo è simbolico, c'è un simbolo, c'è qualcosa che è rappresentato nel mondo, dove quel qualcosa non è per forza un oggetto, può essere anche una cosa astratta, ma c'è un qualcosa che è rapportato all'output, che a ritroso logicamente possiamo capire perché c'è stata una certa predizione. Quella quella tipologia di explainability non ce l'avremo, è impossibile averla poi dipende, ci sono diversi gradi, ovviamente, questo dipende dal tipo di modello e dal tipo di tecnologia che andiamo ad utilizzare, però quella classica, quella che noi esseri umani siamo abituati tra di noi, ho fatto tardi, perché? Perché c'era traffico, dico una cosa stupida, no? Però insomma, questo tipo di explainability che noi abbiamo nella vita di tutti i giorni, quello è un altro mondo, cioè l'AI lavora in maniera diversa, perché il momento in cui il dato entra nella macchina, nel modello, passa da simbolico a subsimbolico, e quindi dentro abbiamo uno spazio multidimensionale dove ci sono array che sono...
Scusami, ti interrompo, la strada poi è duplice, o cambiamo la norma o accettiamo che la norma venga disattesa di default. Cioè po' come quando si è trattato della blockchain, no? Il mio vecchio cavallo di battaglia, cioè se tu mi dici che nella blockchain diventa impossibile, almeno che tu diventa impossibile cancellare le informazioni, e io ti dico che c'è una norma che pretende che le informazioni vengano cancellate o anonimizzate una volta finita la finalità, abbiamo una dicotomia insanabile.
Sì. Quello è game over, è proprio
la impostata, se non correttamente impostata, i sistemi di blockchain sono fuori legge, fine, period.
Sì, è proprio game over, nel senso non c'è spazio per ulteriori, questo è così. E infatti una cosa che secondo me, anzi questo poi lo vedremo, su cui si può andare a giocare per cosa è utilizzato, no? Pure tu, quale tu dicevi all'inizio, ad esempio, un conto se lo sto utilizzando in ambito medico, devo dare, non so, delle medicine o per dei trattamenti, oppure c'è un posto disponibile, due persone che devono fare un'operazione, chi delle due va, non è che magari lo decide solo l'algoritmo, insomma. E un altro conto è un recommendation system, per se una piattaforma mi deve proporre un film piuttosto che un altro, lì non succede nulla di grave, insomma, se viene proposto il film sbagliato, penso di sopravvivere, quindi penso che qui bisognerà andare a vedere poi. A tal proposito, colgo l'occasione per chiederti un pochettino, visto che siamo io ma sicuramente te, un po' tutti un po' in fibrillazione per il fatto che domani, oggi stiamo registrando il 5 dicembre, domani dovrebbe esserci l'atto finale, probabilmente no, ovviamente no, per quanto riguarda lo European AI Act. Io a questo punto mi fermo e ti lascio la parola per spiegarlo brevemente per chi ovviamente non conosce, non sa, quindi di che cosa stiamo parlando, che cosa sta accadendo, e niente, solo per darci una sorta di aggiornamento su quello che sta accadendo in Europa.
Allora, il regolamento generale sull'intelligenza artificiale è attualmente ancora in bozza, è ancora sottoposto al vaglio dei tre organi dell'Unione Europea, ed è sostanzialmente nella bozza che noi abbiamo visto finora, che non mi ha molto appassionato, è comunque un regolamento basato sul rischio, Quindi ti dice, valuta che rischio di impatto, che impatto ha l'AI che tu vuoi utilizzare e perché vuoi e le ragioni per cui vuoi utilizzarla, e se è un rischio elevato non puoi farlo, se è un rischio medio devi fare questo, se è un rischio basso devi fare quest'altro. L'ho detta male, insomma, però per essere
va un per po' rischi, più intelligibile. Va per livelli di rischio.
Va per livelli di rischio fino a... non si può fare, cioè, no? Ricorda un po' a volte le leggi della robotica, no? Non lo puoi fare, e se no lo devi fare con questi presupposti, se no scialla, ecco. E quindi è fondamentalmente un regolamento che si basa sul rischio, più che un collega ha detto una cosa molto intelligente che non ricordo bene, però sembra più che un regolamento, sembra un manuale di istruzioni in alcuni punti.
Di una tecnologia che però cambia ogni giorno, quindi
è già obsoleto e ancora non nasce. Il punto è che noi stiamo, lo spauracchio in questo momento, l'occhio di Sauron è sugli LLM, quindi gli sviluppatori di linguaggio e di immagini sintetiche. Così ti traghetto anche l'altra domanda, tanto me l'hai detto prima le domande, facciamo coming out, quindi sullo sviluppatore di, appunto, di linguaggio sintetico, immagini, suoni e quant'altro, e sicuramente l'altro occhio di Sauron a livello di approccio etico è sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento biometrico e l'associazione di questo riconoscimento ad alcune fattispecie, per esempio ordine pubblico, ecco, scherzi a parte, perché questo ovviamente spaventa, è per tutti bello che venga associato quel volto al terrorista un quarto d'ora prima che faccia un attentato e che quindi venga fermato, quando però poi è sperimentato che quel terrorista, solo perché è di colore, subisce un bias e quindi non è un terrorista ma è una persona di colore e pertanto viene arrestato senza senso, e cominciamo un po' a preoccuparci, no? Quindi tutte le polizie d'Europa sognano che ce l'hanno sistemi di riconoscimento biometrico fondati sull'intelligenza, assistiti, sono precisi, da un qualunque tipo di intelligenza artificiale. C'è un pochino di remora nel concedere questa cosa.
Beh, sì, anche per cui in America già da qualche anno che li utilizzano, insomma, anche lì sono venuti fuori vari bias, insomma, varie discriminazioni, quindi insomma ce ne sono parecchi di dubbi riguardo l'utilizzo.
Esatto.
Perché poi si fa l'esempio bello di arrestare il terrorista, che, no? Perché uno dice arresti il terrorista, però per un eventuale caso, e poi perché il terrorista non può essere bianco, occhi azzurri, è meno probabile, ma non è impossibile, vedi quello che è successo in Norvegia anni fa.
Però attenzione, perché poi l'algoritmo non è che te lo trova biondo con gli occhi azzurri.
È chiaro. Lui va a probabilità, no? Va col training set, va con i dati con i quali è stato addestrato.
Esatto.
Quindi poi lì si aprirebbe tutta un'altra storia. A proposito di training set e dati sintetici, oggi per addestrare gli algoritmi utilizziamo dati, specialmente quando andiamo a finire nei casi di piccole e medie aziende, avere dati è fondamentale per addestrare magari dei modelli, ma è altrettanto difficile poi riuscire ad avere dati che siano usufruibili, sì, perché comunque ci sono. Insomma, non è facile avere dati molto, molto spesso. Allora si cerca di ricorrere a questa tecnica dei dati sintetici, quindi che sono dei dati che non sono proprio delle persone reali, non rappresentano le persone, non rispecchiano le persone reali, ma in realtà le rappresentano tramite dei dati che continuano a portare quel rapporto tra i dati stessi. L'ho spiegata male. Che vuol dire? Vuol dire che i miei dati vengono in qualche modo cambiati in altri dati, che però mantengono sempre dei rapporti. E quindi questo permette comunque ai modelli di potersi addestrare mantenendo quelle caratteristiche che i dati iniziali avevano, pur non utilizzando i dati stessi iniziali. Questo è un qualcosa che può andare a risolvere parecchi casi di data privacy, sta prendendo piede, ti sembra che in Italia ci siano realtà che iniziano a utilizzare i dati sintetici, danno effettivamente un risultato? Qual è il panorama dei dati sintetici in Italia? Che ne pensi?
Allora, L'informazione sintetica garantisce la stessa inferenza statistica che quella che hai detto te, però avevo voglia di dirla meglio,
sì,
rispetto al dataset di dati, se vogliamo, anche dati reali, perché poi non è detto che siano per forza dati personali, no? Cioè, come hai detto te giustamente, la mole nell'economia data driven, così diciamo, un altro termine che puoi mettere con l'hashtag e creare un po' di follower in più. L'intelligenza artificiale viene alimentata con informazioni personali o non personali, ma comunque il più possibile reali. Ecco, il dato sintetico cambia un po' il paradigma, cambia il paradigma del fatto che attualmente, anche guardando a strutture legali come il DSA e il DMA, ci sono alcuni grossi player, i gatekeeper, che accumulano tantissime informazioni personali da tantissimi anni e pertanto hanno un potere di analisi incredibilmente elevato, perché avendo un enorme panel di dati la loro analisi è incredibilmente accurata e diversificata. È ovvio che chi si affaccia sul mercato non può competere in questo momento con la capacità di raccolta di un Meta, Amazon, dei GAFAM, no? Gli ex GAFAM. Non può. Primo. Quindi attualmente le nostre l'analisi delle nostre informazioni, delle informazioni a fini per lo più di marketing, viene effettuata su dati reali, personali e non personali. Il dato sintetico, appunto, riproduce la stessa inferenza statistica di un panel di dati reali, con gli stessi bias, nel bene e nel male, però semplicemente non è riferibile, è un newborn data non personale, nel senso che è un'informazione che prima non esisteva semplicemente, e ora esiste, non viene tratta dalla realtà, viene creata, no? Questo cosa presuppone? Che se io prendo, io non sto più trattando dei dati personali, quindi ho dei problemi di data protection se nella prima ondata, per trasformare informazioni personali in informazioni sintetiche, ho bisogno di tutta una serie di cose, tipo informarti del fatto che le tue informazioni verranno trasformate, avere una base di legittimazione e così via discorrendo, ma da lì in poi io mi sgancio dai legacci e dalle logiche dei dati personali in Europa. Immagina che acquistando dei dataset di dati sintetici, già sintetici, e avendo la capacità di risintetizzare, di produrre dati sintetici partendo da dati sintetici, io ho virtualmente una capacità di sviluppo elevatissima, virtualmente infinita. Quindi mi metto al pari di chi raccoglie dati personali da 20 anni.
E stai dicendo tutte cose fantastiche, Sergio, ma quindi dati sintetici non hanno preso, diciamo, il sopravvento solo perché è all'inizio, quindi solamente perché è questione di tempo, oppure ci sono delle problematiche inerenti? Nel senso, da quello che dici, penso che nel futuro dati sintetici dovrebbero...
Guarda Samuel, ci sono due tipi di problemi. Primo, la diffidenza da parte delle autorità di controllo che ancora sono ancorate, mamma mia, ancora ancorate non si può sentire, che sono tuttora ancorate a una logica ultra protezionista, e vado a spiegarmi. Sui dati sintetici vengono fatti spesso dei test di riidentificabilità, esattamente come sui dati anonimizzati, cioè la sintetizzazione dei dati viene ancora vista come una forma di anonimizzazione del dato. Io non sono d'accordo, per me è un'altra tipologia di informazione il dato sintetico, che non è un dato anonimizzato, ma è un dato anonimo.
Quindi se viene visto come anonimizzato vuol dire che in qualche modo tiene ancora un po' traccia perché non va bene.
Allora, dovremmo farci una puntata a parte. No, vabbè, okay, allora. Che i dati anonimizzati possono, tu per dire che un dato anonimizzato devi avere la certezza matematica che nessuno possa per correlazione di altre informazioni, per un attacco che va a che nessuno possa in nessun modo reidentificare,
okay,
la persona. Ora, è chiaro che se tu tracci una linea con l'uniposca nero su un foglio, l'attacco che ti posso fare è capire da quel foglio che comunque parlava di te, sul tuo nome intendo, mm-hmm, oppure posso grattar via, no, e leggere sotto Samuel Algherini, posso fare cose del genere. Nel digitale è tutto un po' più complesso, ma anche tutto più facile, se vogliamo, no? Mm-hmm. Ci sono forme, modi, e la tecnologia che avanza permette sempre più spesso di portare la reidentificazione di soggetti i cui dati erano stati anonimizzati. Seguendo questo percorso si va in un processo diabolico. Io non sarò mai sicuro che veramente quei dati siano stati anonimizzati dal punto tale che nessuna tecnologia da qui all'eternità potrà mai riportare a Samuel. Quindi si parla di ragionevolezza, okay, a volte. Talune autorità
che anche qui un termine ragionevole, poi vai a capire i contorni, no?
Si parla di ragionevolezza, si parla di strumenti legali per farlo, no? Il problema è che dal mio punto di vista di profano, il dato sintetico non è un dato anonimizzato, ma è un dato anonimo, mm-hmm, che nasce anonimo, prendendo spunto da dei dati personali, volendo, ma comunque nasce di per sé anonimo.
Sì, sì. Il dato porta con sé un certo tipo di correlazione con gli altri dati, ma di per sé si nasce anonimo, non è un processo che viene dall'inizio.
Però questa cosa, insomma, è una mia opinione personale e non è neanche troppo condivisa, quindi
ci saranno altre
puntate. Tieni presente che Meta ha dichiarato che a breve andrà a utilizzare esclusivamente dati sintetici per fare le sue analisi di tipo statistico, analitico, funzionale, di marketing. I dati sintetici attualmente potrebbero essere una grossa svolta in ambito di secondary use delle informazioni in ambito medico, perché laddove in questo momento una grossa struttura ospedaliera ha forti resistenze a fornire informazioni dettagliate sui propri pazienti a scopi scientifici, avere un dataset di quei dati, ma sintetizzati, può, a parte la prima fase in cui li devo prendere, sono dati personali, li devo trasformare, quindi ho bisogno di tutta una serie di sovrastrutture, ma da lì in poi posso rivenderli, ristudiarli, ricederli gratuitamente, come se non ci fosse un domani.
Sergio, io non posso che ringraziarti per tutte le info che mi hai dato, grazie per la chiacchierata, andare avanti ore, ma quindi l'unica cosa che posso dire è che in futuro, ci sarà un round 2 in futuro. Ti ringrazio, grazie del tuo tempo, grazie della tua disponibilità, ci salutiamo, buon proseguimento a tutti, grazie.
Grazie. Ciao.